aspettare, ma il dottor Rinieri non può venire e quindi devo fare io anche la sua parte. Ma credo che forse vi avrà già detto qualche cosa, insomma, sul fatto che io sarei venuto qui e su quello che presso poco avrei dovuto dirvi. Anche se, non avendo seguito le vostre lezioni, le conversazioni, le conferenze che voi avete avuto prima, io non so esattamente quello che vi è stato detto e quello che non vi è stato ancora detto. D'altra parte, questo benedetto lavoro è talmente vasto che credo ci sia sempre qualche cosa da dire, da aggiungere, da chiarire o da spiegare. Dunque, Rinieri mi aveva detto che voi avreste avuto, diciamo così, bisogno, no? Per modo di dire, di conoscere, al di là delle tante, immagino molte belle cose che colleghi molto più illustri di me, insomma, vi hanno detto, no? So che c'è stato Biagi la settimana scorsa, Manzilli, Lepri, mi pare anche Panza, i quali vi hanno parlato ciascuno delle proprie, non dico specializzazioni, ma insomma sono personaggi del giornalismo che hanno una certa caratteristica, una peculiarità loro, e quindi è naturale, è evidente che parlino anche proprio del loro mestiere, di quello che loro stessi fanno. Io avevo pensato, e spero che vi sia utile, insomma, che sia quello che si voleva da me, di farvi compiere una specie di viaggio dentro il giornale. Ossia, immaginando, se uno di voi dovesse, per caso o per fortuna, voi sapete che nei giornali ancora oggi si entra o per caso o per fortuna, per amicizia o per raccomandazione e molto raramente per curriculum professionale o scolastico. Quindi se uno di voi fosse assunto, diciamo, o dico poco, insomma, da Scalfari o da Ugo Stille, ecco, o da Rizzi o anche da Montanelli, insomma, come praticante, credo che voi siate tutti, no? Nessuno di voi ha fatto un periodo proprio di lavoro interno in un giornale. Allora?
Io lavoro in un giornale, però è il
caso. Sì. No, ma proprio come dentro, come redattore. Io pensavo, e devo giustificare un po' anche questo mio discorso, perché altrimenti voi potreste pensare con quale legittimità vengo a dirvi queste cose. Io ho avuto, non so, l'avventura, certe volte anche la disavventura, di dirigere 3 quotidiani, un paio di settimanali. Ho fatto il corrispondente dall'estero, ho fatto l'inviato speciale e da ultimo ho fatto anche, perché mi mancava, il capo ufficio stampa per 5 anni al Ministero dell'Interno, dal 78 all'83, quindi potete immaginare quello che succedeva in quegli anni, e poi da ultimo capo ufficio stampa del presidente del gruppo parlamentare di Mobilcano alla Camera, che allora era Rognoni. Dopodiché mi sono stufato e ho piantato Roma e tutto, avendo già l'età della pensione, e mi sono trasferito quassù, che poi è la mia regione, perlomeno, no? Quindi non è stato un esilio, ma un ritorno a casa, presso poco. Allora, la chiacchierata, la conversazione, sì, il discorso che possiamo fare deriva non tanto da una sapienza, direi, teorica. Io sono molto attento e molto diffidente degli eccessi di teoria. Conosco un po' tutti, Livolsi, Dardano, Calabrese, questi che sono bravissimi a scrivere bettettini, no, fanno dei saggi enormi. Ecco. Però, dico, andiamoci piano, perché tutti questi saggi vanno bene, sono cose che bisogna conoscere. Un giornalista, voi sapete, credo sappiate molto bene di già, dovrebbe avere una cultura enciclopedica, non dovrebbe mai essere sprovveduto di fronte a qualsiasi fatto, qualsiasi notizia che gli possa venire, e quindi deve avere anche un bagaglio di cultura specifica che si può imparare, che si impara anche su questi testi. Però se un aspirante giornalista pensa di poter, dopo aver studiato e letto questi saggi, arrivare in un giornale ed essere capace di fare una notizia o un titolo, credo che si troverebbe un po' in imbarazzo. Quindi quello che io vorrei dirvi deriva da questa lunga esperienza che io ho fatto dal 45, insomma, dalla fine della guerra ad oggi, quindi sono 43 anni che lavoro, insomma, in questo mondo, partendo da un'epoca in cui i giornali si aprivano alla democrazia, alla libertà, a tante cose che per 20 anni non erano più esistite, fino ad arrivare al momento delle nuove tecnologie e di questa novità che si sta riscontrando da qualche anno su tutti i quotidiani. Quindi esperienza soprattutto di direzione. Ecco, alcuni miei colleghi mi dicevano: ma tu sei nato direttore, hai sempre fatto direttore. Non è vero, però devo dire che il mio primo impegno è stato come direttore alla Gazzetta di Mantova, quindi è qui vicino, no? Che eravamo però in 6 direttori, ossia Comitato di Liberazione Nazionale, c'era un direttore ogni partito che apparteneva al Comitato di Liberazione Nazionale, clandestino prima e poi alla Resistenza. Quindi era un modo di fare il direttore un po' strano, perché voleva dire fare il lavoro di redazione, e in un quotidiano di provincia, se forse le possibilità di carriera non sono molto vaste, però veramente si impara a fare un po' di tutto. Poi bisognerebbe avere la forza di uscirne, perché altrimenti ci si fossilizza, si prende la mentalità un pochino provinciale, si prende il gergo provinciale, si finisce per ritenere che il fatto che interessa la provincia sia anche il più importante o del paese o addirittura del mondo. Quindi questa mentalità poi bisogna avere la capacità di superarla e anche la capacità professionale di uscirne e di trovare delle applicazioni un pochino più sostanziose. Ho detto questo, che serve soltanto così un pochino per farmi conoscere, ecco, perché avete il diritto, no? di sapere chi è quella persona che vi parla. Pensavo appunto di condurvi dentro a un giornale. Quindi, se uno di voi viene assunto come praticante, guardate, io faccio degli incisi, voi sapete che la carriera è quella, praticante, 18 mesi, l'esame, poi come professionista, poi finalmente professionista, contratto pieno, regolare e via di seguito. È difficile schivare il praticantato, lo schivano soltanto quei 40 allievi dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo, che è qui a Milano, no? Di cui io l'anno scorso ero uno dei vice direttori, ma quest'anno non ci vado più perché è cambiata la direzione, i quali fanno questi 2 anni di scuola che sostituisce il praticantato, ma sono 40 in tutta Italia. Ecco. Per tutti gli altri è d'obbligo, è necessario entrare, incominciare a fare praticante. Ora, appena entrate in un giornale come praticante, non lo so se sia bello o brutto, forse più brutto che bello per l'interessato, vi rifilano subito in una redazione in cui o c'è bisogno di qualcuno che dia una mano, oppure nella quale il capo servizio, il redattore capo o il direttore pensa che necessariamente il praticante debba lì applicarsi per imparare proprio l'ABC, insomma la grammatica della del giornalismo. Poi va a finire che magari in un giornale grosso uno rimane lì per qualche anno e ci sono colleghi che, arrivati a fare la cronaca giudiziaria, il giro della questura o dei commissariati dall'inizio, poi finiscono anche la loro carriera giornalistica sempre in quel posto. Quindi anche all'interno del grosso giornale bisogna poi essere capaci di farsi valere, e non c'è nient'altro che possa farvi valere se non la vostra capacità di essere professionalmente sempre, sempre migliori, insomma, quindi di poter andare avanti. Allora io pensavo, quali sono gli impatti, ecco, che un praticante incontra entrando in un giornale, e immaginiamo che sia un giornale grosso, è sempre meglio partire dal giornale che ha tutta la struttura completa, no, del giornale, piuttosto che da un giornale piccolo o medio che ha queste strutture però molto più limitate. E molto schematicamente questi impatti, impatto è una brutta parola, questo io non dovrei dirlo, perché se dovessi dirvi quali sono i gerghi che non si usano, vuol dire anche impatto non si usa, perché ha un significato diverso da quello, direi, traslato o simbolico, no? Che si usa. Però tant'è, insomma, lo si dice lo stesso. Sarebbe meglio dire questi incontri-scontri, no? Che voi incontrereste in un giornale. E sono quattro, essenzialmente. Prima di tutto, l'arrivo, la raccolta e la distribuzione di tutto il materiale. Sembra una cosa ovvia, ma ci sono cose che gli stessi giornalisti che lavorano in un giornale forse non sanno con esattezza come avvengono. Poi, la stesura redazionale. Poi, la presentazione di questo materiale. Poi, l'incontro importante per tanti versi con i meccanismi industriali che sono il cardine dell'esistenza di un giornale. Quindi, i primi, raccolta e distribuzione del materiale, che vogliono dire anche valutazione, scelta delle notizie e delle informazioni e distribuzione di queste notizie scelte nei vari settori, nelle pagine, tanto per intenderci, di un quotidiano. La stesura redazionale vuol dire la scrittura, no? L'elaborazione, la correzione e proprio la stesura pratica, mettersi alla macchina per scrivere e tra poco al computer e scrivere il pezzo, come si usa dire, il servizio, la notizia, insomma, quella cosa che vi si dice di preparare. La presentazione è il rilievo, la posizione e la struttura dei titoli, essenzialmente i titoli. E sui titoli potremmo fare un discorso anche divertente, insomma, perché ci sono moltissime cose da dire, insomma. E non è facile indovinare un titolo. Io vi posso direi anticipare quello che poi avremo occasione di sviluppare con maggior tranquillità. Ci sono titoli allarmistici, ci sono titoli invece tranquillizzanti, ci sono titoli narrativi, ci sono titoli fatti a slogan, ci sono titoli in forma diretta con le virgolette, ci sono titoli a forma indiretta e ci sono infine i titoli sbagliati che non corrispondono al contenuto del servizio che segue, oppure che portano proprio degli errori veri, veri e propri. E per ognuna di queste categorie io ho una piccola collezione di esempi, no, che poi vi posso anche far vedere. Poi i meccanismi industriali, ecco, e qui bisognerà fare un discorso sulla proprietà. Cioè, la prima cosa, non so se Panza ve l'ha detto, ma è un po' un chiodo fisso di Panza. Quando entrate in un giornale chiedetevi subito chi sono i padroni, perché da quello poi capite tante altre cose che vengono dopo. Difatti Panza tutti i suoi scritti li ha incominciati partendo da questo. Il primo volume, raccolta, insomma, di scritti suoi comprati e venduti era proprio sul fatto dei passaggi di proprietà proprio dei quotidiani. E nell'ultimo, quello carte false, no, quando diceva che i giornalisti più corrotti sono quelli che si occupano di economia, è perché quelli che si occupano di economia sono i più vicini anche alla proprietà, che oggi è direi prevalentemente un tipo di proprietà non editoriale ma industriale. Un piccolo esempio: voi avrete sentito che Carlo De Benedetti ha fatto fuori, diciamo, l'unico superstite della famiglia Mondadori, no, pochi giorni fa, Leonardo Mondadori, dal consiglio d'amministrazione della Mondadori, che oggi è formato da persone che con il vecchio Mondadori Arnoldo hanno un vincolo di parentela indiretto, perché i Formenton sono entrati nella Mondadori avendo un Formenton sposato una figlia di Mondadori, quindi in maniera indiretta. Quando gli è stato chiesto per quale ragione, perché un uomo che ha l'Olivetti, che ha la Buitoni, che ha tante altre cose, che vuole comprare il Belgio, no? Tutte queste, e poi si occupa anche, che è già dentro nell'editoriale dell'Espresso e quindi nel gruppo Caracciolo. E lui ha risposto soltanto, ma non per una passione, dice perché è un buon affare. Ossia, nel momento in cui i giornali incominciano a diventare degli strumenti di profitto, come si sta verificando in questi anni, allora, ecco, gli industriali che sono proprietari di quotidiani non vedono soltanto nel quotidiano uno strumento di vantaggio indiretto, ossia uno strumento di pressione sul potere, e quindi avendo in mano un organo di informazione, ecco, la possibilità di influire su certe decisioni, ma vedono anche questo impiego di capitale proprio da un punto di vista di rendita. Il Corriere della Sera è stato in passivo per tanti anni e adesso è attivo. Repubblica è un fenomeno in questo, no? Un caso unico, che guadagnano molto, insomma, ecco, l'utile netto alla fine della gestione è molto alto. Ma questo fatto crea anche molte perplessità e molte inquietudini, perché non si sa fino a che punto un regime di libertà di stampa in senso totale, completo, possa resistere qualora si creino queste concentrazioni editoriali in mano a interessi privati. Ma questo è un discorso che poi casomai lo faremo più tardi. Incominciando, diciamo così, dall'ABC, vediamo il primo punto. Raccolta, distribuzione, materiale, quindi valutazione e scelta. Vedo che voi abbiate avuto già, da quello che avete sentito prima, no, conoscenze, insomma, sappiate da come e da dove arrivano la massa di informazioni, notizie, servizi, articoli che ogni giorno si riversa sui tavoli dei redattori. Ci sono il problema delle fonti, quindi fonti direi comuni a tutti, che sono l'informazione di base, le agenzie. Fonti proprie del giornale, che sono rappresentate dal lavoro dei singoli redattori, i quali vanno essi stessi alla ricerca di notizie, di informazioni, e le elaborano. Fonti ufficiali, che sono date dai comunicati, moltissimi, che ci sono tutti i giorni da parte di enti pubblici, di ministeri, non so, di partiti politici, no? Le note, il resoconto ufficiale, insomma, di quello che avviene. Nel Consiglio dei Ministri voi trovate un resoconto ufficiale vastissimo ogni volta che c'è un Consiglio dei Ministri, sul quale il giornalista può lavorare. Naturalmente il giornalista deve poi cercare di avere qualche cosa di più oltre l'ufficialità, e qui interviene il mestiere diretto, cioè la possibilità diretta. Ci sono fonti poi confidenziali, che sono costituite da quei rapporti che i giornalisti, alcuni giornalisti, possono avere con certi personaggi che sono, direi, quelli che trasmettono, che possono dare informazione. E qui voi incontrereste subito una certa atmosfera nel giornale, che è un'atmosfera un po' di rivalità, ma anche di rispetto e quasi di timore della redazione centrale nei riguardi della redazione romana. E questa è una cosa che voi avvertireste subito, ossia i grossi giornali che si stampano fuori Roma, e sono quasi tutti, perché a Roma si stampa Il Tempo, Il Messaggero e basta, e tutti gli altri sono del nord, i grandi giornali nazionali. Quindi la stampa, il giornale, Il Giorno, il Corriere della Sera, Repubblica si fa a Roma, ecco. La Repubblica ha una redazione a Milano, qui si capovolge, no? Ecco, questi giornali hanno una redazione romana in sedi diverse, che è strutturata, direi in sintesi, come la redazione grossa del giornale, della sede centrale del giornale. Quindi hanno i redattori parlamentari, i redattori di cronaca per i fatti di cronaca romana, i redattori giudiziari per tutti i fatti giudiziari, sono moltissimi che hanno il centro a Roma o hanno le ripercussioni politiche a Roma. Non c'è fatto grosso di mafia, non so, di criminalità come prima, di terrorismo, no? Che non determini delle reazioni negli ambienti politici. L'altro ieri hanno 6 bombe a Bolzano, no? Però se voi guardate i giornali dell'altro ieri, sì, i titoli sono, ecco, ritorna il terrore a Bolzano, ma poi c'è almeno un servizio della redazione romana sui commenti, i giudizi, le reazioni degli ambienti politici romani. Come ambienti politici si intendono quelli governativi e quelli dei partiti. Queste redazioni romane hanno di solito alcuni specializzati, alcuni redattori che hanno proprio l'impegno, il compito di stabilire certi rapporti preferenziali. Quindi trovate il giornalista che è intimo di Craxi e del quale Craxi si fida, c'è il giornalista che invece è intimo di De Mita, ad esempio Proietti del Corriere della Sera era confidente di De Mita e si sapeva che se Proietti sul Corriere della Sera ogni tanto diceva qualche cosa che gli altri giornali non avevano, e perché veniva o da Mastella o da De Mita, insomma dall'ambiente lì di Piazza del Gesù. Allora questi giornalisti naturalmente fanno la corte, gli uomini politici frequentano le loro case, i salotti, vanno dove vanno questi uomini politici, insomma si crea un certo tipo di familiarità e di consuetudine, per cui è anche facile, qualora l'uomo politico sia un po' disattento, no? È anche facile strappare qualche indiscrezione, qualche notizia o anche un giudizio, un commento. Certe volte minacce di crisi sono nate addirittura, no? Da un giudizio riportato che magari era vero, ma che detto in confidenza il giornalista non doveva riferire, mentre invece il giornalista l'ha riferito, perché buona regola è non dire mai niente al giornalista, perché il giornalista poi lo scrive, è difficilissimo che mantenga l'impegno di non scriverlo. E quindi queste cose determinano poi le smentite, e nella consuetudine si sa che quando c'è una smentita vuol dire che quel fatto era vero, perché è così, ecco, e che però si vuol far credere che non fosse vero, che non sia stato vero. Quindi questo insieme, direi, di lavoro della redazione romana è fondamentale, è un cardine del giornale, no? Se guardate qualsiasi giornale che si stampa a Milano, i servizi che vengono da Roma sono il maggior numero, ci sono solo le cronache poi della città che raccolgono anche i fatti politici di Palazzo Marino, non so, della regione, di queste cose, no? Ora, da questo nasce, quello che vi dicevo, una certa rivalità e quasi rispetto nei confronti della redazione romana. Il funzionamento di solito è questo: verso mezzogiorno c'è un primo contatto telefonico tra Roma e la direzione del giornale, e c'è una prima scelta di cose da fare da parte della redazione romana. Poi, di volta in volta, a mezzogiorno si imposta il lavoro del pomeriggio, si distribuiscono gli incarichi. Poi, a seconda, se non succede niente di diverso o di nuovo di quello che si era previsto, il lavoro va avanti per conto proprio e via. A una certa ora poi si raccoglie. Se invece succedono cose improvvise, naturalmente si modificano i piani, si richiama il redattore che vi stava lavorando su un fatto e lo si manda da un'altra parte, insomma, sono quelle cose che sono normali poi nel lavoro di redazione. Possono capitare delle cose all'improvviso, ad ore quasi proibitive per il giornale, ad esempio muore un personaggio alle 10 di sera, allora le cose diventano difficili. Hai voglia ad avere i coccodrilli, no? E l'archivio con le biografie, ma poi bisogna anche scrivere, bisogna lavorarci, insomma, perché i coccodrilli vengono fatti quando la persona è viva, insomma, quindi si fermano a un certo punto, no? Allora veramente il lavoro diventa convulso, diventa quello che come mitizzazione si ritiene sia sempre il lavoro del giornale, del giornalista, sia all'ultimo momento, la lotta con l'orologio, ecco, queste cose che non sempre avvengono, perché c'è anche appunto un po' di così di mito o di favola, insomma, attorno a queste cose, ma capitano abbastanza spesso. Anche se questa tensione dell'ora esiste un po' sempre per così, per uno scrupolo, aspettiamo un po' perché chissà che ci sia magari uno sviluppo o che accada un'altra cosa. E allora forse si gira così per i corridoi del giornale fino a un certo momento, così, beh, adesso stavolta devo proprio mettermi a scrivere. E allora via. E questo è un settore del lavoro. Però se voi arrivaste in un giornale vi direbbero, tu vai lì e passa l'ansa. E cosa vuol dire passare l'ansa? Intanto i giornali hanno telescriventi con tutte le agenzie, quindi ANSA, Italia, Cronos e l'ASCA, che sono le quattro agenzie nazionali, che rimangono aperte giorno e notte. C'è il fattorino che tira via le strisce dalle telescriventi e fa le taglia così, con una suddivisione molto sommaria. Tutte le notizie che hanno sopra una data interna di una località italiana vengono messe in un pacco interni. Quelle che vengono con una località straniera in un pacco esteri. Quelle che riguardano sicuramente lo sport si mettono assieme. Ecco, ma poi negli interni, negli esteri, ci sono notizie di politica, ci sono notizie di cronaca, ci sono notizie di economia, no? Che vanno tutte poi suddivise. Allora, quando dopo questo primo spoglio molto sommario, questi pacchi arrivano sui banchi delle singole redazioni, il lavoro diventa più minuto e la cernita, la suddivisione di queste strisce d'agenzia diventa molto minuziosa e lì occorre un redattore, non più il fattorino che abbia l'orecchio e l'occhio, insomma, per fare queste cose. Non solo, poi le agenzie, voi sapete come lavorano a brani, no? A flash, quindi bisogna stare attenti. Una volta l'ANSA usava un sistema che era molto comodo, ossia il primo flash e metteva sotto continua. Arrivava il flash successivo e c'era il riferimento, ecco, vedi ANSA numero tale. Adesso non lo fa più, per certe ragioni, perché adesso entra tutto in un computer e quindi vengono inoltrate, no, così meccanicamente le telescriventi. Sicché certe volte può sfuggire un brano, no, di questo seguito di notizie che va a finire da qualche altra parte, quindi bisogna stare molto attenti a raccoglierle tutte e metterle in ordine di tempi, no? Non più di date, ma di ore o di minuti. Ora, una volta fatta questa cernita, voi avete allora quelle di notizie di carattere politico che vanno al servizio interno, quelle di carattere politico straniere vanno al servizio esteri, quelle di carattere strettamente economico vanno alla redazione economica, al servizio d'economia che esiste ormai in tutti i giornali. Poi c'è lo sport, poi c'è la cultura, poi c'è la cronaca che si suddivide in cronaca bianca e cronaca nera. Sui giornali sembra che esista soltanto la cronaca nera, ecco, proprio anche stamattina sulla Repubblica di stamattina ci sono due pagine di cronaca che sono tutte di criminalità, insomma, ecco, non esiste altro, probabilmente non c'è più lo spazio per pubblicare il fatto edificante, no? Il cane che salva il bambino che cade nel fiume, non so, queste cose non si vedono più, non si sentono più, perché c'è questa direi invadenza della cronaca nera. Ma l'agenzia è una delle fonti. Poi incominciano ad arrivare i servizi della redazione romana e anche quelli vanno suddivisi per categoria. Poi incominciano ad arrivare gli articoli, i commenti, i giudizi di collaboratori esterni che ogni giornale che si rispetti naturalmente ha. Gli editorialisti fissi e anche quelli occasionali. Ora, gli editorialisti fissi si conoscono, ogni giornale ha quel certo numero e si conoscono i nomi e sono quelli che conoscete anche voi, insomma, ecco, Ronchei, Arrigo Levi, insomma, sono da parecchi anni, poi sono sempre quelli, intervengono più lentamente i nuovi, ecco, Galli della Loggia, non so, è più lento il ricambio in questa categoria, direi, di politologi o di opinionisti, come si chiamano adesso. E quindi ogni servizio si trova un certo numero di notizie dalle quali deve estrarre, dal quale blocco, dal quale numero deve estrarre quelle che sicuramente possono essere ospitate in quello spazio che il giornale dedica ad ognuno di questi settori. Allora qui incomincia un problema, perché se vi dicessero così di colpo, ecco, questo è il pacco, sono, non so, 100 notizie, noi ne possiamo pubblicare 15, allora tu scegli le 15 più importanti e poi per ciascuna di queste 15 devi farti un'idea, no, della posizione in cui potrebbero essere messe e dell'ampiezza della presentazione. Quindi la scelta della notizia in rapporto all'importanza e all'attualità della notizia, la valutazione della notizia in rapporto al modo di far risaltare questa valutazione, che è il modo molto pratico di farla vedere di più di un altro. Io vi posso dire un errore nei miei ricordi, che sono molto lontani. Io ho appena arrivato a Roma nel 48, sì, in occasione, sono arrivato a Roma proprio alla vigilia delle elezioni del 18 aprile del 48, quindi siamo quasi alla preistoria per voi, no? Voi, nessuno di voi era ancora nato forse. E quando mi ricordo, quando la... no, quando è stata? Io non ero presente, ero nel 45, Il Popolo era diretto da Guido Gonella, grosso personaggio politico, lo saprete, autore degli Acta di Urna sull'Osservatore Romano durante il periodo fascista, che era l'unica pubblicazione che facesse capire veramente che cosa accadeva in tutto il mondo. Poi è stato anche segretario della Democrazia Cristiana nei primi anni, intimo di De Gasperi, insomma un personaggio molto... e che aveva una grossa dote, in questo somigliava ad Andreotti, aveva un senso dell'ironia che era straordinario, persino maligna, perché poi finiva per essere punzecchiante, no, su tutto. Bene, lui dirigeva allora Il Popolo. Uno dei redattori era Andreotti, che ha incominciato la sua carriera facendo il redattore agli interni al Popolo a Roma, quando gli americani hanno sganciato la bomba atomica a Hiroshima. Bene, Il Popolo, che usciva allora a due pagine, ha pubblicato in una notiziola con un titolo su una colonna in ultima pagina, ecco, dicendo una nuova bomba sperimentata. Era sfuggita questa cosa che ha portato la fine della guerra innanzitutto in Estremo Oriente e che poi ha aperto la nuova era nucleare, no, con tutte le conseguenze che ci sono state. Ora, errori, questo è un caso limite, però errori di valutazione di questo tipo o analoghi se ne possono verificare molte, se avessimo la pazienza, la voglia e il tempo di sfogliare le collezioni dei giornali se ne troverebbero parecchi, cose che al momento sono state così trascurate che il giorno dopo hanno avuto un'ampiezza enorme e viceversa, cose alle quali si è dato un rilievo eccessivo che il giorno dopo erano già tramontate ed erano già finite, no? Ma questo appartiene alla, direi così, agli errori che sono propri di una persona che non è una macchina e che quindi può commettere anche col proprio discernimento, insomma, queste insufficienze, ecco, di giudizio. Però se vi dicessero, ma allora esiste un criterio, esiste una norma, esiste una regola, come si fa, ecco, a scegliere? Io direi non esiste nessuna norma e nessuna regola. Esiste innanzitutto una certa sensibilità, quasi ecco, come le allergie, no? Che quando c'è il polline uno si mette a sternutire. Il giornalista, quando si trova tra le mani una cosa che vale, sente, avverte. Poi esiste l'esperienza, cioè uno che incomincia a fare il giornalista oggi, domani non può essere in grado, perché è la continuità del lavoro che crea, attraverso la conoscenza dei fatti e il loro sviluppo nel tempo, crea anche dei termini di giudizio sull'importanza di quello che di volta in volta accade. No? Il lettore che compra un giornale per caso o che non compra regolarmente lo stesso giornale, che non legge tutti i giorni, non può rendersi conto di queste cose. Ecco, e può chiedersi, ma come mai hanno pubblicato su 7 colonne, 8 colonne, 9 colonne in piena pagina questa cosa? Rimane suggestionato e dice, se l'hanno detto loro vuol dire che è importantissimo, però non può rendersi conto perché quel fatto è stato giudicato nel momento in cui è avvenuto o subito dopo così importante. Il giornalista si rende conto, ecco, sia per la propria professionalità, sia appunto per questa esperienza che gli deriva da una conoscenza continua, insomma, di quello che accade nel mondo. Io posso dire che, non so, 30 anni fa era più facile compilare un giornale, perché i fatti erano di numero inferiore, non dico di importanza, però erano meno le cose di cui ci si doveva occupare. A mano che sono passati questi anni, in fondo 30-40 anni sono nemmeno mezzo secolo, insomma, però in questi ultimi tempi sono stati più che sufficienti per farci passare presso poco dalle caverne alla, se calcoliamo quello che è avvenuto in questi 40 anni, l'annullamento delle distanze, l'annullamento persino del tempo, il fatto di avere tutte le informazioni in tempo reale, queste cose, no? Vabbè, il fatto di essere andati sulla Luna è solo una piccola testimonianza, una verifica, insomma, di questo. Ora, oggi il mondo non è più circoscritto a certe nazioni di cui ci si occupava un tempo, quando ero ragazzo io, ma se uno avesse detto il Vietnam, boh, ecco, o non so, la Corea del Nord, insomma, Corea, ma chissà, facevano parte di un altro mondo di cui non capitava mai l'occasione. Ci si occupava del Giappone e della Cina perché si diceva il pericolo giallo, perché a Milano c'erano i cinesi che vendevano le cravatte in via Canonica, insomma, ecco, ma poco di più, ecco. il primo che si è occupato un po' della Cina, Barzini, per la guerra dei boxer nel 1909-10, ma era stato un caso, il primo inviato speciale di tutta la storia del giornalismo, insomma, quindi le cose erano molto diverse. Oggi non c'è più niente che accada in nessuna parte del mondo che non abbia un interesse specifico in campo economico. Vedete le corresponsabilità economiche in tutto il mondo, no? Si parla la lotta per la vita, per la fame, tutte queste cose, i paesi in via di sviluppo, il Papa che va in Paraguay, no? Che parla al dittatore ed è un fatto di prima pagina, ma quando mai? Ora, per questo il lavoro in un grosso giornale che deve occuparsi di tutte queste cose è quindi la scelta ogni giorno e la necessità di scartare, no? Di eliminare, diventa un impegno anche professionalmente molto più laborioso, molto, molto più difficile e ecco, è anche più direi faticante, ecco, per il giornalista, con il rischio poi di dover scartare delle cose che si sa che hanno la loro importanza, ma d'altra parte uno non può dare 3.000 notizie, insomma, in un giorno sullo stesso giornale. Quindi, ecco, vedete come la cosa non sia così semplice, come il passare l'ansa sia solo il preludio di un lavoro redazionale che è complesso e che passa attraverso quella gerarchia con la quale avrete tutti a che fare, ossia il capo servizio e poi il redattore capo o i redattori capo, perché i grossi giornali adesso ne hanno parecchi, comandati e diretti da un redattore capo centrale, e poi la supervisione del direttore. Quindi attraverso questi gradi il lavoro fatto alla base viene verificato e poi deciso dal responsabile, diciamo, di settore, viene poi verificato e deciso dal responsabile di un gruppo di settori e poi fino ad arrivare al direttore, il quale poi alla fine dovrebbe, io non credo che un direttore oggi, anzi sicuramente oggi di un grosso giornale abbia la possibilità e il tempo di vedersi tutto il giornale, ma fino al momento in cui io ho diretto giornali, io i bozzoni di pagina, di tutte le pagine, li guardavo tutti prima che andassero in macchina, anche perché quando la verifica è fatta dal capo servizio o dal redattore capo che ha seguito, all'occhio una distorsione, anche un refuso in un titolo, insomma, può sfuggire. Quando invece arrivano sotto lo sguardo di chi naturalmente aveva altro da fare e quindi ha lasciato svolgersi tutto questo lavoro e poi vede il risultato, insomma, è più facile che ci si accorga, insomma, di certe cose. Io potrei farvi un esempio di questa impossibilità di controllo che può sembrare da poco, ma che non è da poco. Ieri mattina la Repubblica, a pagina mi pare 6 e 7, ha pubblicato in due mercoledì ieri, no? Sì. Ecco, pagina 6 e 7. Due pagine, no? Pagina pari e pagina dispari, pagine pari sono sempre a sinistra, pagine dispari sono sempre a destra, con servizi diversi. tesoro. E allora in questa prima pagina c'è il ministro del tesoro Giuliano Amato, una fotografia con lui con le mani così. Su quest'altra pagina il ministro del tesoro Giuliano Amato, un'altra fotografia di Giuliano Amato, tutte e due qui. Ora non è un grosso giornale, non deve fare queste cose, perché sono due fotografie d'archivio. Non sono le fotografie del Giuliano Amato che sta occupandosi di quelle faccende. Quindi proprio pescate per caso, ossia il grafico che prepara la pagina fa un segno così e dice qui ci va una fotografia. Il redattore dice, ci mettiamo una fotografia di Giuliano Amato, per caso, no, l'altro che si occupa della scuola, e sono due redattori diversi, perché i settori deficit dello Stato e scuola sono completamente diversi, ma anche lui si trova con il ministro del Tesoro che dice troveremo 5.000 miliardi per la scuola. Il grafico gli ha fatto a metà, sotto il titolo grosso, il segno di una fotografia, e lui pensa, dice, che ci mettiamo? Ci mettiamo Amato, no? Ecco. Poteva metterci a questo punto anche Galloni, perché ci poteva stare anche Galloni, oppure anche il capo di uno di questi tanti sindacati, insomma, che adesso provocano certe cose. No, tutte e due, e naturalmente hanno pescato dall'archivio, no? Si fa la svelta, si dice all'archivista portami una fotografia di Amato, e l'archivista porta la fotografia di Amato. Ed escono tutte e due, io troppa grazia, insomma, non... E poi con la stessa didascalia, nemmeno, non so, uno avesse detto, ecco, il ministro del tesoro Giuliano Amato, aggiungendo qualche cosa, no? Ecco, proprio la didascalia classica, insomma, ecco, l'identificazione della fotografia e basta. Ecco, c'è una virgola in più. In una, ecco, basta. Il ministro del tesoro, virgola, Giuliano Amato, nell'altra la virgola non c'è. Ecco, ma queste cose accadono perché nella schematizzazione del lavoro che si verifica in un grosso giornale, la destra non sa quello che fa la sinistra. Allora questo è il compito del redattore capo, e se non è compito, se non è proprio impegno del redattore capo, di quel redattore capo, è compito del direttore, il quale guardando i bozzoni dice questo qui tiratelo via, mettetene un'altra, insomma, ecco, in tempo per farlo. Oggi Scalfari, che è il direttore che più governa, è l'imperatore, è tutto nel giornale, perché è proprio il direttore così, come lo si poteva immaginare classicamente, no? Dice, quando dico una cosa io la si fa e basta, ed è veramente così, tanto da mettere in crisi anche certi suoi giornalisti. Questo Pansa non ve l'ha detto, ma io lo so, perché è stato anche lui alcuni anni fa già in crisi per questo sistema di Scalfari. D'altra parte, qui è tutto un altro discorso. Repubblica è il solo giornale in Italia che rappresenta un fatto politico a sé stante. Repubblica, non dico è un partito, ma è una corrente politica. Un articolo di Scalfari è un fatto politico. Non è il giornale che si può dire pende di qua o pende di là, appoggia questo tipo di governo, o ecco, come il giornale di Montanelli. L'orientamento è immediatamente visibile. Repubblica fa una propria politica, è uno strumento politico, quindi è di volta in volta consenziente o dissenziente con quegli atteggiamenti politici, governativi o partitici che rientrano o che si distaccano dalla propria politica. Quindi è un fenomeno che viene esaminato proprio in campo giornalistico ed editoriale un po' in tutto il mondo, perché non è una cosa che insomma ha destato interesse e attenzione in tutti gli ambienti giornalistici, anche quelli stranieri, che sono attenti a quello che accade, no? Dappertutto. Ecco, ma vabbè, questo così, come parentesi, no? Ora, come viene distribuita poi tutta la materia? Una volta fatta questa scelta, fatto tutto, e se il giornale poi deve uscire. E allora che si fa? Se voi guardate, leggete più giornali in un giorno, vedrete che la distribuzione del materiale più comune è quella per settori tradizionali, no? Che sono i parametri fissi, sia politica interna o interni, perché ogni giornale ha le proprie testatine in alto, no? Poi esteri o politica estera, poi cronaca, e poi c'è il settore che riguarda la propria città, poi c'è lo sport, poi alcuni giornali hanno tradizionalmente la terza pagina, il Corriere mantiene la terza pagina, altri giornali hanno pagine di cultura magari centrali, così, ma comunque diciamo la terza pagina, anche se fosse posta in quinta o decima posizione, ma terza pagina è una specie di qualifica, insomma, non un'indicazione di numero, no? E poi l'economia, che è economia e finanze, poi basta, insomma, ecco, sono questi i settori. Ora ci si sta accorgendo all'interno dei giornali, se voi entrate in un giornale adesso verifichereste proprio questo fatto, che questa suddivisione diventa sempre più difficile da mantenere e sempre più precaria, perché in rapporto al tipo, al genere di fatti di cui ci si deve occupare, è estremamente difficile ed è anche arbitrario classificare ogni fatto in una di queste caselle, metterlo dentro. Ad esempio, non so, De Benedetti vuole tentare, no, di acquistare le azioni della Société Générale belga, no, del Belgio. De Benedetti è un italiano, per noi è un fatto, lì si mette in economia, ma è un fatto italiano, è un fatto europeo, è un fatto soltanto economico, non è anche un fatto politico? Allora queste interferenze creano, so, i fatti dell'Europa, no? Della comunità europea. Ognuno di questi fatti è un fatto interno, perché noi siamo membri della comunità, è un fatto di politica estera, perché siamo ancora, almeno fino al 92, abbiamo le frontiere e quindi la Francia è un paese altro da noi, no? Però le decisioni della comunità, che hanno un valore su tutta la comunità, hanno un valore anche all'interno. Allora dove le mettiamo? Ecco, non so, il latte, no? Le questioni del latte o il fatto che si debbano massacrare i pomodori perché la comunità europea dice che noi ne produciamo di più. Queste decisioni vengono prese in rapporto a fatti internazionali, a considerazioni di equilibrio internazionale, però riguardano noi all'interno. Insomma, ogni giorno si presentano dei casi che sono perlomeno equivoci, che non si sa bene come fare. Allora, fino a qualche anno fa, l'unico giornale in Europa che aveva dalla nascita trascurato questa regola, queste suddivisioni, era Le Monde, che serviva da ideale, no? Non c'era giornalista che dicesse, ecco, io voglio fare un giornale come Le Monde. Ecco, era una specie di aspirazione e nessuno ha mai nemmeno tentato in Italia di fare un giornale del genere. Le Monde ha sempre suddiviso il materiale per temi, per argomenti e non per provenienza, sicché ogni pagina, ogni gruppo di pagine è destinato a un argomento. Non so, i rapporti tra America e Russia, la crisi del Medio Oriente, non so, il terrorismo internazionale. E in quelle pagine vengono raccolte tutte le informazioni che vengono da tutto il mondo che si riferiscono a quel tema. Quindi c'è una coerenza di informazioni ed una continuità di informazioni che forse per un pubblico più abituato alla lettura o anche più colto, però insomma è molto più razionale ed è molto più efficace, insomma, del nostro sistema tradizionale, che è fatto tutto a spezzettamenti, per cui voi trovate quell'enorme titolo su un fatto che poi il giorno dopo non appare nemmeno più, perché è scavalcato da un altro titolo grosso su un altro fatto di cui poi dopo non si parla più, sicché il lettore normale, che non abbia per conto proprio certe conoscenze, non riesce a seguire la continuità dei fatti. Mentre invece col sistema di Le Monde, siccome i temi, i grandi temi internazionali sono quelli continuano insomma nel tempo, voi avete questa continuità, no? di sviluppo e di conoscenza. Io dicevo fino a qualche anno fa, perché chi ha rotto questa tradizione, chi ha cercato di romperla, è stata Repubblica. Ora, Repubblica è una specie di campionario oggi di tutto quello che si deve fare in giornalismo e anche di quello, certo, che non si deve fare. Quindi è facile fare i riferimenti a Repubblica perché è questo tipo di giornale nuovo che ha portato così a considerare certi fatti professionali in maniera diversa. Repubblica ha adottato, anche loro, non dico dall'inizio, ma presto, insomma, quasi poco tempo dopo la nascita, insomma, di Repubblica, il sistema di fare le pagine per argomenti. Allora voi trovate ogni giorno che le prime pagine non sono divise interni, esteri, cronaca, no? Ma hanno quelle testatine interne su quell'argomento. Ad esempio, questo è Repubblica di mercoledì e ci sono le bombe a Bolzano. Voi trovate la pagina 2 e la pagina 3, terrorismo in Alto Adige, terrorismo in Alto Adige, e qui c'è dentro tutto quello che riguarda il terrorismo in Alto Adige. Poi dopo c'è politica interna, va bene? Ecco, però poi avete il caos nei servizi, il governo e l'economia. Poi, ecco, Afghanistan, Russia, addio. Ossia, è un tentativo di presentare in pagine complete, con testatine proprie, i fatti più importanti del giorno, togliendoli dalla classificazione così schematica e arbitraria, no? Di interni, esteri, economia, eccetera. Potreste trovare, ed è capita proprio sulla Repubblica, capita anche spesso, che queste testatine, le prime pagine, che sono quelle che riguardano i fatti importanti ma i più vicini, magari destinate ad episodi d'economia, insomma, di cronaca, no? Quindi non c'è una distinzione. Vale l'importanza del fatto rispetto all'attualità, al rilievo, no? Al peso che il giornale vuol dare a quel fatto, perché bisogna considerare anche questo. No? E qui entreremo in un altro discorso, ossia il giornale completamente obiettivo che dica la verità, che sia indipendente, non esiste e non esisterà mai. Il giornale dipende perlomeno dall'opinione e dai criteri di chi lo fa, innanzitutto, e dipende da tante altre cose che poi si potranno anche vedere. Io ho sempre detto che anche il Daily Mirror, che è sempre stato portato come esempio di giornale popolare assoluto, giornale di notizie che non dipende da nessuno, ma siccome esce tutte le mattine con un titolo a piena pagina, in prima pagina, vuol far ritenere ai suoi lettori che quello è il fatto più importante della giornata, ma chi lo decide? Lo decidono loro. E non è sempre vero, perché essendo un giornale che vuole vendere, questa presentazione del fatto riguarda più il clamore o un interesse superficiale che non la sostanza vera, insomma, dell'avvenimento, insomma, del fatto. Quindi non è vero. L'obiettività e l'indipendenza dipendono da altre cose, da altre ragioni, non da uno schema di verità che non esiste. Ecco. Ora, ad esempio, prendiamo un ultimo esempio di questa mattina. Ecco. Questa mattina Repubblica c'ha Tortora, la morte di Tortora. Ecco, pagina 2, pagina 3, ecco, due pagine. La prima è un titolo, fu un imputato e un simbolo. Scusate il raffreddore, fuori tutto. E questa parola simbolo lo trovate anche nei titoli in altri giornali, perché questa coincidenza anche dei termini nei titoli dipende da un'assonanza che si crea un po' tra tutti. E si verifica spesso nei settimanali. Credo voi abbiate visto tante volte Panorama e l'Espresso che escono con lo stessa fotografia magari, no? è capitato, ma molto spesso con gli stessi argomenti e con lo strillo di prima pagina che sono così molto analoghi. Quindi non c'è da meravigliarsi. Poi però dentro ha ancora una pagina sul terrorismo in Alto Adige che ripete la testatina del giorno precedente. Poi più avanti, ecco, ha la questione scuola come aveva il giorno prima, ha aggiunto la questione giustizia perché ha incominciato lo sciopero dei cancellieri che ha bloccato, non è uno sciopero, è uno sciopero alla rovescia, cioè i cancellieri che applicano i regolamenti di legge e in questo modo impediscono di far concludere le cause, perché noi facciamo sempre delle leggi in Italia, capita dappertutto, no? Che hanno poi bisogno di un regolamento d'applicazione. Ora, questo regolamento viene applicato a criterio e a giudizio dell'interessato, sicché quando la persona ligia il dovere dice io applico il regolamento, quella cosa non si riesce più a fare. I doganieri quando applicano il regolamento non passa più nessuno, no? Quindi non si capisce poi, ecco, perché il diritto italiano è derivato dal diritto romano, che era straordinario per complicare le cose semplici. Poi c'è ancora la testatina Afghanistan, russi addio. Quindi ecco il sistema, insomma, di ecco, qui bene, un fatto di cronaca, ma questo sistema di presentare in pagine organicamente complete i fatti del giorno e incomincia a fare scuola e incomincia ad essere imitato soprattutto dal Corriere della Sera, quale da quando è arrivato Stille, dopo Stellino, ha incominciato anche lui non regolarmente, ma così, no? Giorno per giorno, secondo le opportunità, a fare le pagine con le testatine sopra, imitando persino la posizione della testatina nella pagina. No, io non so se qui c'è un Corriere di mercoledì, ma credo ieri, credo che ce ne siano. No, stavolta non ce n'è nemmeno uno, ecco, ma fate, se lo seguite con attenzione, c'è un'altra cosa che il Corriere imita da Repubblica, che è il fatto di presentare in prima pagina solo i cosiddetti i lead, ecco, le sintesi, ecco, la guida dei servizi, e poi di rinviare nelle pagine interne il servizio vero e proprio. Repubblica oramai è difficile che incominci un servizio in prima e lo faccia continuare. Incomincia in prima sempre e ne pubblica un brano, gli articoli di commento. Quando Scalfari, il fondo di Scalfari, almeno una colonna intera in prima c'è e poi continua all'interno, e così anche gli articoli di commento, ma gli articoli, i servizi veri e propri oramai sono tutti messi all'interno con questa presentazione, questa sintesi. Ora, siccome è già tardi, siccome pare che io debba venire altre volte, io direi per adesso ci fermiamo. La volta prossima io vorrei vedere il secondo impatto, no? Ossia la stesura redazionale. Ecco, allora, partendo dalla domanda, ecco, come si scrive una notizia? La domanda più ovvia, più facile. E voi vedrete che non c'è una regola come si scrive una notizia, ci sono così certi criteri che non bisogna trascurare, ma poi ciascuno finisce per scrivere la notizia secondo una propria capacità o un proprio intuito. Ma In questo settore ci sono cose, io non vi farò della teoria, ma vi prendo degli esempi, proprio esempi concreti con i quali potreste avere a che fare anche voi, insomma, ecco. E voi vedrete che ci sono giornalisti che rispettano con maggiore direi continuità un certo rigore di impostazione nella stesura della notizia, partendo appunto da certe regole teoriche. Ce ne sono altri che, avendo la capacità di scrivere bene come linguaggio, come lingua italiana, perché i giornalisti di Repubblica, come del resto quelli del Corriere, scrivono bene, non si può dire che scrivano male, ma scrivono in un certo senso troppo bene, perché si sta imponendo un po' questo vezzo, questo per me è un po' un guaio da un punto di vista dell'efficacia dell'informazione, di presentare qualsiasi fatto partendo da un'andatura, da un respiro, da romanzo, no? Si incomincia sempre con le cose che sono il colore. Una volta si diceva, ecco, non fare del colore, ossia non sprecare del tempo a descrivere troppo di che cosa è accaduto, chi sono i protagonisti, che cosa hanno fatto, che significato hanno queste cose, quali sono le conseguenze di queste cose. Lascia stare se il cielo era azzurro, se quello saliva le scale a fatica, se era aggrottato quando è uscito dal colloquio, no? Ricamandoci sopra poi, perché se uno esce, magari c'è il raffreddore come so io, dice il colloquio è andato male perché quello c'era una faccia. Ecco, ma insomma, queste cose non sono storie, ma ci sono, ecco, si possono leggere. Io vi farò notare un pezzo di una bravissima giornalista, la Sandra Bonsanti, su Repubblica, che io non so cosa lei, è un pezzo molto bello, ma incomincia proprio con l'andatura, sembra un romanzo giallo, no? La prima pagina di un giallo di Le Carré, proprio così, con questo respiro progressivo, no? E poi dopo mezza colonna arrivano i fatti, e che vengono introdotti dicendo per rimanere alla storia. Quindi si è accorta anche lei che aveva un pochino esagerato, no? Tanto che è ritornata alla storia, ossia al fatto. Ma queste cose le vedremo poi. Ecco. Dopo, alla fine non so se qualcuno di voi avrà ancora la voglia di fare il giornalista, ma insomma, in fondo, ecco, Montanelli dice meglio fare il giornalista che lavorare.